Noi siamo in onda surfando sul Vangelo con il Salvagente ben stretto sulla vita abbondante e uno Scottex a portata di mano per soffiarsi il naso visto il raffreddore, in una striscia di Linus, quella striscia di fumetti spettacolare. Pare che l'autore fosse anche evangelico, quindi molto vicino alle verità del Vangelo, della Bibbia. Ebbene, in una striscia lasciataci a eterna memoria c'è una sequenza che già ho letto l'altra settimana, ma mi fa ancora sganasciare perché la considero fortissima, esilarante e riflessiva. Linus, il fumetto, contempla le sue mani. Linus è anche un personaggio, quello che c'ha sempre la copertina. Queste mani possono costruire ponti, queste mani possono costruire case, queste mani possono trasformare il mondo. Le contempla le sue mani e arriva a dire tanto. E poi arriva Lucy, la sorella di Linus, molto più sbrigativa, e guarda le mani del suo fratello e dice: sono sporche di marmellata. Linus soffre del delirio di onnipotenza di ogni essere umano e soffre del delirio di Erode, il delirio di ogni uomo, il delirio di onnipotenza che fa perdere il legame con la realtà. Si creano delle relazioni e delle elucubrazioni che non hanno niente a che fare con la realtà. Si chiudono gli occhi sulla realtà reale, si creano invece delle elucubrazioni così folli. Erode e questi sono i fatti dentro questo mondo. Lui sguazza in quel mondo fatto di illusioni, il mondo dei VIP. Ma chi gestisce questo grande potere? Il potere che Erode crede di avere in mano, chi lo gestisce? Questo è il tema. È inebriato di potere e non solo, visto il banchetto, del quale non si menziona mai il cibo. Tienilo a mente perché in settimana proveremo ad affrontare un altro banchetto, quello riservato a 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini, partendo da qualche pane e qualche pesce. Ebbene, che cos'è e chi gestisce il potere che Erode crede di avere nelle mani, che invece sono sporche di marmellata? A gestirlo e a condurre i giochi è l'unico personaggio che ha fin dall'inizio del tuo racconto, caro Marco, una strategia da portare a termine, cioè Erodiade. È lei che gestisce il potere, che non è nelle mani di Erode ma di Erodiada. E non è forse così, ma certo, e tu lo sottolinei, Marco, non ho più dubbi. In quel tempo il re Erode venne a sapere che dappertutto si parlava di Gesù il Salvagente. Alcuni dicevano: Giovanni il Battezzatore è tornato dal mondo dei morti, per questo ha il potere di fare miracoli. Altri invece dicevano che Gesù era il profeta Elia. Ma certo, è il profeta Elia, ma non vedi? Altri ancora dicevano che era un nuovo profeta come i profeti del passato. È nuovo, ma è come quelli del passato. Erode, da parte sua, quando venne a sapere queste cose, pensò: no, dai, è Giovanni il Battezzatore. Gli ho fatto tagliare la testa ed ora è risorto come la polvere da sotto il tappeto. In realtà, qualche tempo prima, Erode aveva fatto arrestare Giovanni, l'aveva incatenato e gettato in prigione. Il motivo di tutto ciò era stata la faccenda di Erodiade, la donna che egli aveva voluto sposare, anche se era già la moglie di suo fratello, cioè era sua cognata. Giovanni aveva detto a Erode: non ti è lecito sposare la moglie di tuo fratello, e probabilmente lo indicava con quel dito dalle unghie sporche. Erodiade era furiosa contro quel Giovanni e voleva farlo ammazzare a tutti i costi, ma non poteva. Perché era Erode che glielo impediva. Il re Erode, infatti, aveva paura di Giovanni perché capiva che era un uomo giusto e santo e lo proteggeva. Quando lo ascoltava, si trovava anche a disagio, eppure lo ascoltava volentieri. Ma un giorno, così scrivi Marco, arrivò l'occasione buona. Ecco qui, in filigrana, sempre nascosta, c'è la trama di questo filo, di filigrana che Erodiade tiene chiuso nel suo cassetto. Era il compleanno di Erode ed era stato organizzato un banchetto per gli uomini del governo. A un certo punto entrò nella sala del banchetto la giovane figlia di Erodiade, che balla e che danza, eccetera. E allora Erode dice: ti darò qualsiasi cosa tu mi chiedi. Erodiade suggerisce alla figlia Salome: chiedigli la testa di Giovanni. E così è così andata. Non si dice che cosa mangiassero in quel banchetto, ci dice che solo che cosa c'era sopra quel.
E noi siamo in onda surfando sul Vangelo con il Salvagente Bestretto sulla vita abbondante. Stiamo bene, come cantava appunto Renga qualche secondo fa. Chi gestisce il potere che Erode crede di gestire è questo, da capo sempre lì siamo, sul capo di GB, Giovanni Battista, e a gestire questo potere è sempre lei. Chi è? Erodiade, la star, senza dubbio alcuno, la dark star. È lei che conduce le danze, pur non danzando, facendo danzare la sua figliola. Erodiade era furiosa contro Giovanni e voleva farlo ammazzare, ma non poteva a causa di Erode. E infatti il re aveva paura, addirittura paura. Marco, tu inserisci questa parola che viene dal greco, phobos, fobia. Aveva paura di Giovanni perché capiva che era un uomo tutto d'un pezzo, dai, che coraggio, un uomo giusto, un uomo santo, non solamente perché aveva detto la verità, ma anche perché aveva avuto il coraggio di dire la verità senza fare tutti quei pensieri dietrologici. Mi converrà dire la verità, non mi converrà dire la verità. Questo certo non deve sdoganare la nostra diseducazione o maleducazione, che dobbiamo sempre dire la verità. No, non dobbiamo cadere in questo delirio, ma in questo caso, in questo giusto caso, GB, Giovanni Battista, è un uomo, non ce n'è stato mai uno più grande tra i nati di donna. E questa non è una citazione mozzatiana, viene direttamente dal Vangelo. E quindi Giovanni Battista, avendo il rispetto di Erode, si sentiva in qualche maniera protetto, certo non in maniera così canonica, perché era protetto, sì, ma in carcere. Però quando Erode lo ascoltava, si trovava a disagio, eppure lo ascoltava volentieri. Ma un giorno arrivò l'occasione buona, quella che aspettava Erodiade, per la quale la vendetta è un piatto che si consuma freddo. Era il compleanno di Erode ed era stato organizzato un banchetto per gli uomini del governo, per gli alti ufficiali dell'esercito, le persone più importanti della Galilea, per tutti i VIP. Vestiti bene, ingioiellati, me li immagino, inebriati dalle bevande che sono poste sopra il tavolo o sotto il tavolo quando se ne è consumate un pochettino troppo. E a un certo punto entrò nella stanza del banchetto. La senti la musica? La senti la musica registrata? La giovane figlia di Erodiade, e si mise a danzare. La sua danza piacque talmente Erode agli invitati che il re le disse: chiedimi quel che vuoi e io te lo darò. Indovina che cosa chiede? Chiede, sotto suggerimento della madre, dammi la testa di Giovanni Battista. È lei, Erodiade, mica lui. Guarda che è geniale, è il re a detenere legalmente il potere, ma alla fine a chi obbedisce, a chi comanda? Fa ciò che non vuole e non riesce a fare ciò che vuole. Anche questa è una citazione dal Nuovo Testamento, dall'Epistola ai Romani. Io non faccio quello che voglio, ma faccio quello che non voglio. Per dire come il potere sia giocato da una logica più sottile di quella del re. Come se, chiamato a governare altri, non riesce a governare neanche se stesso. Non fa quello che desidera, anzi, non fa nemmeno ciò che è bene, anzi, fa il contrario, l'esatto. Contrario. La nipote danza, esce di scena e chiede a sua madre che cosa deve fare e che cosa deve chiedere, e va alla regista di tutto quanto il banchetto, che pari non sembra neanche ci sia, perché il testo dice: è uscita, disse a sua madre, che chiederò. E il ritmo è incalzante qui. È uscita, disse a sua madre, che chiederò. Quella disse: la testa di Giovanni Battista. Ed entrata subito in fretta dal re, domandò dicendo: voglio qui ora che tu mi dia su un piatto la testa di Giovanni Battista. Questo è il ritmo della danza che c'è nella tua narrazione, carissimo Marco, fine narratore, che ci coinvolgi in queste trame gialle. Gialle non perché siano gialle, ma perché così portano a una sorta di giallo. La figlia di Erodiade non sa che cosa vuole, troppo giovane. Deve uscire di scena, andare dietro alle quinte, chiedere alla regista di tutto il piano, di tutta la sequenza: che cosa devo fare? Che cosa devo fare ora? e le viene suggerito dal gobbo, dal suggeritore, di fare qualche cosa di assolutamente increscioso. E ancora, la regista non è nemmeno al banchetto, ricordalo, è posta fuori, in un'altra stanza. Anche questo è significativo, caro Marco.
Siamo in onda, surfando sul Vangelo, e stiamo galleggiando qui con il salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante. Galleggiando perché manca il vento oggi, manca il potere del vento. Ma chi gestisce il potere che Erode crede di gestire? È Erodiade. Senza dubbio alcuno, è lei la reginetta di questo passaggio, caro Marco. Guarda il sound e la velocità e il ritmo che tu hai imposto a questo testo. È uscita, disse a sua madre, che chiederò. Quella disse la testa di Giovanni il Battista, ed entrata subito in fretta dal re, domandò dicendo: voglio qui, ora, che tu mi dia su un piatto la testa di Giovanni Battista. Manca il respiro. È Erodiade, la regista che tesse la sua tela di ragno da giorni, da mesi. Ha una finalità ben chiara nella testa: soffocare la parola che l'accusa, togliendole la testa. Il testo del testimone, tu non sei un testimone oculare, Marco, ma sicuramente ti è stata data testimonianza di questa storia raccontata direttamente nel tuo Vangelo. Il testo suggerisce che Erodiade non sia nemmeno al banchetto, visto che Salomè, la figlia, che è nominata in un altro Vangelo, se ne deve uscire per poter consultarsi con la regista di tutto quanto il film, di tutto quanto il pezzo. Quando Erode infatti chiede alla nipote che cosa voglia, pur anche la metà del suo regno, questa deve uscire. Esce e rientra, esce e rientra. E quando rientra, torna con le idee chiare. Chi gliela ha chiarite le idee? Va a prendere suggerimento da fuori, dalla regista del banchetto, che non è nella scena in quel momento, eppure è lei il filo conduttore, è lei che tesse la tela del ragno. Ci sono queste persone che sono lì, che stanno banchettando, in realtà chi decide invece sta fuori, non si vede. Vengono dominati da qualcuno che sta fuori e tira le fila. E che sa bene che cosa vuole. Non ci pensa due volte a dire alla figlia che cosa vuole, perché lo vuole dall'inizio. Lei l'avrebbe voluta uccidere subito la parola arrogante che le viene rivolta a lei e al marito, che è poi suo cognato, e non lo voleva sentire, ma è impedita a farlo perché non vuole che Erode, insomma, rimanga male del suo ardire. Deve lavorare sotto come le patate. E tra l'altro la protagonista Erode, che è protagonista della morte, rende partecipe a questa sua trama la figlia, che non sa niente, che è semplicemente bella e piace a tutti e danza graziosamente. E non è mica un male questo, non è questo il punto del contendere, come se appunto dovesse andare dalla madre, questa graziosa, per sapere lei che cosa vuole. La madre disgraziata invece sa già qual è il suo desiderio, perché tutti dipendono da Erodiade. Erode, la figlia, di fatto anche GB, che morirà a causa di questo desiderio folle di Erodiade, anche se il Battista sapeva bene, lui sapeva bene che cosa voleva, ma la sua volontà è meno forte rispetto alla volontà di Erodiade. Come se da un lato la figlia non sapesse ciò che doveva volere, Erode non fa ciò che vuole, e invece Erodiade sa ciò che vuole e fa quello che vuole. E quello che produce il suo volere è la morte del povero GB, della parola del povero GB. La danza è piaciuta a tutti comunque, e qual è l'ultimo passo di questa danza? La testa di GB, e si ricomincia dal capo, si ricomincia da capo, dal suo capo. Ma perché proprio la testa di GB? Non bastava la sua lingua? Ecco, gli tagli la lingua, non parla più. Erodiade invece vuole la vita del profeta, perché il profeta indica il modello di un'altra vita che non conviene a lei. Forse non ha un tornaconto immediato e appagante questa vita che il profeta propone, che la parola propone. Non ha un tornaconto immediato e appagante come la vita dei VIP,
ma è senz'altro una vita bella quella che propone il profeta e la parola sincera, serena, onesta.
Se non ci sei, l'amore è qualcosa che non muore mai, e lo sa benissimo anche Erode, perché quella parola che lui pensava fosse finalmente mozzata per sempre, poi sembra essere risorta nelle parole del salvagente. Siamo in onda, surfando sul Vangelo, con il salvagente, ben stretto attorno alla vita abbondante. Ma perché proprio la testa di GB, Giovanni Battista? Non bastava la sua lingua, non bastava tagliargli la lingua.
Erodiade vuole la vita del profeta, perché il profeta indica il modello di un'altra vita, una vita che non conviene, probabilmente, non ha un tornaconto immediato e appagante, magari come la vita dei VIP, ma è senz'altro una vita bella, sincera, serena, onesta. È quella che propone GB, è quella che propone il salvagente, è quella che propone il tuo Vangelo, caro Marco, una vita che non conviene da un punto di vista commerciale, ma l'amore non muore mai, come cantava Arisa proprio qualche istante fa. GB è quello che presenta l'altro modello di vita, una vita che è vita, che non è morte, non una vita che sia delirio, una vita che sia verità invece, che sia relazione, che sia onestà. E quindi la testa di GB è la testa semplicemente dell'uomo. Questo stile di vita da VIP uccide l'umanità dell'uomo. E anche il modo con cui la figlia rientra, entrata subito in fretta dal re, come a dire che il male lo devi fare subito, se aspetti forse puoi anche pentirti di farlo, lo devi fare subito, immediatamente, senza nessun mediatore, altrimenti no, altrimenti fai come lei che rientra e va subito in fretta da Erode a dire quello che vuole, come se non desse il tempo ad un'altra parola di poter entrare in lei. Si affida a quest'altra parola, quella che viene da fuori, si affida alla volontà della madre, fa la sua volontà e non la sua propria di lei. La figlia si è come appiattita sul desiderio della madre. I suoi discepoli vennero e levarono la spoglia di Giovanni Battista, come dice il tuo testo, Marco. Era tristatosi il re per il giuramento e per i convitati non volle rifiutare a lei, e subito il re, inviato una guardia, ordinò di portare la sua testa, e andò e lo decapitò nella prigione, e portò la sua testa su un piatto e la diede alla ragazza, e la ragazza la diede a sua madre, finalmente soddisfatta. E avendo udito, i suoi discepoli vennero e levarono la sua spoglia e la deposero in un sepolcro. La danza finisce e tutti gli occhi si concentrano ora sul centro della scena, ora sul centro di quel piatto. Una festa finita in tragedia. Sembra la storia dell'uomo. Tutto finito? No, anzi. Don Primo Mazzolari diceva che la testa del Battista ha più ragione del vassoio sul vassoio che sul collo. La ripeto perché è una perla, eh? La testa del Battista ha più ragione sul vassoio che sul collo. Sul vassoio ha ancora più ragione che quando era posta sul collo del profeta. Ti ricordi la convinzione di Erode quando gli vengono riportate le parole del salvagente? Quel Giovanni che io decapitai, questo è risorto. La morte non ferma la verità e l'amore della parola. La parola è più forte di qualsiasi morte definitiva. Il Battista che risorge nel salvagente preannuncia la resurrezione del salvagente stesso, anche lui eliminato perché potesse stare zitto per sempre, per l'eternità, e invece la parola risorge perché l'amore non muore. La gente che fa festa alla croce ammutolisce davanti al sepolcro vuoto. Chi fa cordoglio davanti alla croce esulta di gioia la domenica mattina della resurrezione. C'è il ribaltamento classico del Vangelo. Cosa si prova a guardare quella testa sul vassoio? Disgusto, vero? A me provoca disgusto. Ma allora perché non riesco a capire che è proprio una vita fasulla a farmi cadere nella tragedia? La vita dissoluta dei VIP è fasulla. La parola di Dio, invece, è vita vera, onesta, bella.